E c'è traffico e la benzina costa un sacco e la macchina è rotta e fa caldissimo e l'aria condizionata fa venire il mal di gola e la macchina è un po' sporca. Sono tante le ragioni per essere nervosi in macchina, ma c'è la giungla di Radio Cusano Campus che tutti i giorni dalle 17.30 alle 20 vi intrattiene con me che sono Bussoletti, in diretta dagli studi di Roma di via Don Carlo Gnocchi 3 e con Lorenzo Talani dall'altra parte del vetro in regia.
Guarda che robetta!
Robetta forte, si sta pompando, vuole conquistare tutta la Ostia. Dove vai in vacanza? Ostia, no? Ma sì, Ostia lì dalla grande. 334-9229-505 per intervenire. Anche Dorvaiani, hai ragione, giustamente fai una retata unica. 0661-522-390 proprio per dire la vostra, se ci tenete. Questa è una trasmissione che non ho obbliga nessuno a parlare, anzi io sono convinto che si vivrebbe un po' meglio se non sentissero tutti la necessità di dire una minchiata. Ne dico già tante io tutti i giorni. Sentiamo la sigla, perché poi arriva una che invece di minchiate non ne dice mai.
Non riesco a resistere. Di solito lei passa da qui così in fretta e invece io ho tante domande che vorrei farle. Lei non ha idea di cosa significhi il suo lavoro per me.
Baghera. Tutti pazzi per Maru.
E io sono doppiamente pazzo di Maruska Albertazzi, perché essendo il collegamento il mercoledì, sapere che parlare con lei vuol dire svoltare la settimana è veramente una notizia importante. Dopo Maruska è tutta discesa. Benvenuta.
No, ma che responsabilità. Beh, non dico mai minchiate, è gravissimo, non è vero.
Ne dici tante. No, non da noi, non da noi, però lo spazio è piccolo, quindi è più facile, dai.
Capito, fammi allargare, vedi che succede.
Geolocalizzati, Maru.
Guarda, sto camminando avanti e indietro nella condizionatissima, in casa, dentro una stanza di casa mia molto condizionata.
Ok.
Perché mi sono appena bevuto una tisana bollente, ho fatto una cosa totalmente antintuitiva, cioè io con questo caldo mi preparo una tisana bollente.
Infatti, perché?
E poi mi lamento, perché mi piace, e poi mi lamento caldo. Questa è una cosa su cui dovremmo riflettere, no? Noi a volte teniamo comportamenti che ci portano poi in un determinato stato e poi ci lamentiamo dello stato in cui ci troviamo, ci diciamo una soluzione a quello, anziché pensare che non ci saremmo dovuti comportare così prima. Tipo non farsi la tisana bollente.
Questa
con 30
donna
gradi fuori.
Riesce a farsi una pippa mentale su una tisana, immaginate tutto il resto.
Capito?
Però oggi parliamo.
Pensa a mio marito, poveretto.
Infatti, a tutta la mia solidarietà, ma tu dovresti darla a mia moglie. Oggi parliamo di un argomento molto importante, non che gli altri non lo siano, ma in questi giorni ovviamente siamo tutti un po' sconvolti da questo delitto, perché ovviamente la morte di Elena a soli 5 anni sta veramente riempiendo i rotocalchi web e cartacei. Ma quello che veramente colpisce è il fatto che l'assassino sembra essere la madre, Martina Patti, che in questo momento, e qui ti collego a quello che vuoi dire tu, l'avvocato ha dichiarato aver agito come se non fosse in lei, come se avesse avuto, leggo il virgolettato, una forza sovrannaturale alla quale non ha potuto resistere. Non c'è stato un pensiero che l'ha potuta frenare. Allora qui la discussione è impossibile che non lo volesse fare, oppure forse non era in lei.
Ma guarda, allora, io credo che in realtà quando noi abbiamo bisogno, noi esseri umani, di dare delle categorie. Cioè, senza le categorie noi non siamo in grado di pensare, perché il pensiero diventerebbe troppo fluido e complesso, non si fermerebbe mai, quindi noi non saremmo mai in grado di afferrare un pensiero se non creassimo delle categorie mentali. Quindi qual è qua il problema? Nel caso dei reati, ma soprattutto quando sono tirati di delitti, e quando questi delitti sono particolarmente efferati, è necessario comunque mettere una sorta di recinto mentale a quello che a quello a cui noi stiamo pensando. Prima però di mettere questo recinto mentale è necessario che noi abbiamo la giusta, corretta informazione. Cioè che noi sappiamo di cosa stiamo parlando.
Certo.
Ora, il problema, cosa si sta scatenando, soprattutto sul web, nei commenti? Da una parte hai tutti quelli che dicono una madre che fa un atto del genere non può essere una persona sana di mente, ha agito sicuramente in uno stato di psicosi, no? E quindi questa cosa fa sì che lei non fosse veramente dove si trovava, e questo va diciamo, in qualche maniera in linea con la linea difensiva dell'avvocato, che non sto dicendo se dice una cosa non vera, È sicuramente vero. Dall'altra parte hai chi dice: questa donna è un mostro orribile, ha fatto una cosa terribile, il fatto che si cerchi di scusarla con la scusa della malattia mentale è infame.
Ecco, il passaggio è questo: la malattia mentale, per alcuni, non per tutti, è vista come una scusa.
Esatto, ma il problema è che non è considerata sempre e comunque così nel nostro ordinamento. Cioè, se tu pensi che la maggior parte delle persone che sono in carcere hanno diagnosticato un disturbo antisociale di personalità, ma non per questo hanno evitato il carcere, perché comunque, diciamo, il profilo del delinquente è un profilo che ha questi tratti, che sono dei tratti caratteristici. Non per questo però queste persone evitano il carcere, perché sarebbe una contraddizione in termini, no? Se noi evitiamo il carcere a tutti quelli che hanno il profilo del delinquente, chi ci va in carcere?
Certo.
Solo quelli che ci vanno per bancarotta fraudolenta, sostanzialmente, che ormai sono la maggioranza di quelli che popolano le carceri italiane. Va bene, detto questo, che è una cosa che a me fa molto incazzare, perché secondo me andrebbero lasciati molti più posti agli ai mariti violenti, a quelli che insomma compiono delitti contro la persona, che invece vengono messi fuori troppo presto, ma questo è un altro discorso che forse un giorno affronteremo. Comunque, tornando invece al discorso
di Martina Patti,
esatto, la prima cosa che noi dobbiamo fare è fare una distinzione molto importante tra neonaticidio e infanticidio. Non sono la stessa cosa. Il neonaticidio, cioè quell'atto che viene compiuto ai danni di un neonato, quindi un bambino molto piccolo, sotto l'anno di età, non è la stessa cosa dell'atto che viene compiuto ai danni di un bambino più grande.
Perché?
Ok. Perché è stato riconosciuto in diversi studi, io adesso te ne cito uno di Veronica Bignetti, che ha fatto, diciamo, un lavoro universitario su questo molto bello nel 2017, è stato riconosciuto che nelle donne che compiono un neonaticidio ci sia quasi sempre una situazione di condizioni socio-economiche e culturali molto gravi, molto diciamo negative, no? Quindi persone che vivono in grande disagio, di solitudine, di povertà, di
difficoltà,
isolamento sociale, di grande difficoltà. E questi atti, che se noi ci pensiamo bene, sono atti sì antibiologici, ma vengono ritrovati anche in altre specie. Ci sono altri mammiferi che uccidono il cucciolo appena nato, non solo l'essere umano. Questo atto ha una sorta di è legato a una sorta di impulso per il mantenimento della, quello che viene chiamato in psicologia la fitness, che non è il fitness quello che noi facciamo in palestra, ma è quella nostra capacità di mantenere un equilibrio cerebrale, cioè quell'atto viene compiuto in una sorta di meccanismo protettivo e impulsivo.
Ok.
E bestiale, cioè una sorta di istintualità bestiale che si collega però a un impulso, quindi a una non premeditarietà di quello che avviene. Ok? Di solito gli infanticidi vengono compiuti in modo totalmente non premeditato. Avvengono all'improvviso e senza, diciamo, avere un qualche riferimento che ci consenta di, cioè certo di prevenirli, perché infatti negli ospedali, cosa succede? Molte poche persone lo sanno, negli ospedali quando una donna va perché è incinta c'è sempre una valutazione anche psicologica della puerpera. Nel caso in cui la persona che si sta occupando della puerpera ravvisasse in qualche modo dei segnali, deve segnalarli, questi segnali vengono valutati, nel caso la persona viene messa proprio ricoverata in reparto, cioè le viene chiesto di ricoverarsi in reparto. Esatto, esiste per esempio al Gemelli un reparto di questo tipo che tiene in cura persone che hanno sono a rischio depressione postpartum, ma soprattutto psicosi postpartum, perché non è che tutte le donne che hanno depressione postpartum sono potenziali assassine del proprio figlio. Chi ha la psicosi postpartum, anche se in una minima percentuale, può incorrere in questo tipo di...
E qui siamo, Marusca, all'interno, possibile, perché non è mai stata fatta chiarezza al 100%, di Cogne, per capirci, con un delitto famoso.
Insomma, no, Cogne lui era più grandino.
Era un po' più grande?
Cogne aveva 2 anni.
Ah, ok, quindi il neonato fino a 4, entro l'anno?
È neonato, sì, okay. Siamo i primi mesi, cioè quando ancora il bambino non è autonomo, il bambino è un essere che piange, grida, ma non è in grado di comunicare in modo, diciamo, come un, diciamo, un piccolo essere umano. È ancora in quella fase dove è un piccolo essere umano, ma ha ancora modalità, diciamo, animalesche di comunicazione, no?
Ok, quando cresce?
Quando cresce le cose cambiano, perché i dati ci dicono che le donne invece che compiono infanticidi sono sempre donne o quasi sempre, perché sempre è sempre una parola da non usare troppo, ma quasi sempre donne con profili psichiatrici importanti, cosa che non accade con le donne che commettono neonaticidio, che non hanno un profilo psichiatrico, ma che compiono un agito che è iscritto dentro una malattia psichiatrica, ma che non hanno, diciamo, come dire, un profilo vero e proprio di disturbo di personalità. Non so come dire, da una parte hai un impulso che spesso dà a queste donne anche delle attenuanti,
certo,
quelle che compiono il neonaticidio, dall'altra parte è molto spesso una premeditazione.
Stando a quello che dici, Martina Patti ha premeditato, o è più probabile che sia successo?
Beh, ha comprato la pala per seppellire la figlia, cioè se tu hai fatto, cioè voglio dire, ha comprato gli strumenti che poi gli hanno, un giorno prima, che poi gli hanno permesso di occultare il cadavere, lei ha occultato il cadavere, ha inscenato un rapimento, non l'hanno ritrovata davanti al corpo insanguinato con gli occhi fuori dalle orbite che si dondolava avanti e dietro, cioè questa donna ha in qualche modo compiuto un delitto e ha tentato di nasconderlo, quindi è una cosa ben diversa se ci pensiamo bene. Quindi cosa succede? Allora non c'ha una malattia mentale, ha voglia se ce l'ha, ma questa malattia mentale, se non fosse in qualche modo non fosse all'interno del cervello di una persona con un'indole crudele, non avrebbe portato al delitto. Cioè noi dobbiamo sempre ricordarci che la malattia mentale non è l'unico elemento in una persona, ma anche in chi commette condotte, chi porta avanti condotte delittuose. La malattia mentale è un elemento, dall'altra parte c'è l'indole, perché okay, altrimenti tutte le persone con determinate psicosi eccetera andrebbero in giro a ammazzare la gente. Questo grazie a Dio non succede. Perché non succede? Perché hanno un'indole mite.
Ok, quindi tu...
Invece nel caso di Martina Patti, ahimè, l'indole non è un'indole mite, quindi... anche perché viene riportato dalla nonna che lei picchiava stesso la bambina.
Quindi stai dicendo l'indole crudele di Martina Patti, ovviamente insieme alla malattia mentale, hanno portato a questo gesto estremo.
Esatto, perché l'indole crudele è la malattia mentale? Perché l'indole crudele ti porta a compiere l'atto, ma la malattia mentale non te ne fa vedere la non funzionalità, cioè nel momento in cui tu sei crudele ma non hai una malattia mentale, non compi un atto che poi ti porterà quasi sicuramente a passare il resto dei tuoi giorni in un carcere, capito? Cioè,
certo,
cosa intendo?
Sì,
in questo caso le due cose interagiscono e sostanzialmente interagendo fanno sì che poi, cioè, diciamo, in qualche modo si crei la condizione perfetta per quello che poi è successo.
Anche perché...
Quindi io dubito...
Sì, prego.
Vai. No, di tu.
Io dico, io leggendo le possibili motivazioni, ho veramente grande difficoltà sul personaggio, mentre citavo prima Cogne, insomma lì la Franzoni ha sempre un po' diviso il paese, non si capiva quanto fosse lucida, quanto fosse presente, se fosse innocente. Qui stiamo parlando di possibili cause di gelosia della nuova compagna e dei nonni paterni. Veramente stiamo parlando di nulla per arrivare a fare un gesto simile.
Ma infatti un gesto simile ovviamente è sicuramente dato da una patologia, ma non possiamo in questi casi, raramente, anche chi giudica raramente dà un attenuante, perché in questo caso non è la malattia mentale che ti ha portato a compiere l'atto, è la crudeltà. La malattia mentale ti ha in qualche maniera slegato i tuoi istinti, ma i tuoi istinti di base, la tua natura era quella, quindi se noi iniziamo a dare attenuanti a chiunque compie un atto sulla base di un istinto impulsivo e crudele, inevitabilmente lasciamo fuori dalle carceri tutti i serial killer, lasciamo fuori, perché anche il serial killer, non pensiamo che il serial killer è una persona sana di mente,
no,
sarebbe
certo
un serial killer,
certo,
no?
Però tu quindi,
però
Marusca,
lo lasciamo fuori.
Marusca, tu in conclusione non hai dubbi, quindi non ci devono dare attenuanti?
No. Personalmente no, non ho nessun dubbio, cioè io ritengo che una madre che comunque picchiava la figlia, che aveva un atteggiamento di distacco, cioè quello che a me, diciamo, fa molto arrabbiare è che la nonna oggi venga a dire lei picchiava la bambina, io le dicevo che le vuole, cioè comunque stiamo parlando di un contesto culturale degradato, perché una nonna che si accorge di tutto questo e non fa niente, un padre che si accorge che questa madre non ha un atteggiamento di cura reale verso sua figlia e non fa niente, per me sono colpevoli tanto quanto. Questo perché noi non abbiamo la capacità di captare i segnali. Poi secondo me c'erano tutti i segnali che si potevano benissimo captare e si poteva diciamo indirizzare al medico psichiatra, ma in questo paese andare dallo psichiatra è peggio che andare da Belzebù, cioè
sì. Torniamo sempre
è come
lì,
dire
è vero.
No vabbè, ne parlavamo, no, cioè andare dallo psichiatra è vista come una cosa terribile, e si nasconde una madre che va dallo psichiatra, è una madre che sicuramente sarà una cattiva madre, viene guardata con sospetto, e poi così diciamo in qualche modo poi finisce in tragedia. Io quando ho avuto le mie due depressioni postpartum, la prima cosa che sono andata a chiedere in lacrime alla mia psichiatra è stata: ma secondo te io potrei mai fare del male ai miei figli?
Sì.
E la mia psichiatra mi ha guardato in faccia e mi ha detto: Marusca, ma di che stai parlando?
Oltretutto...
Ma...
Sì?
Sì, vai.
No, dico, oltretutto ci si fa problemi, no, per una madre che eventualmente va dallo psichiatra, ma visto poi il finale che la cronaca ci sta riportando, mi sembra che non ci sia molta scelta.
Ma sai,
no?
Quante donne io conosco che hanno anche del... Vabbè, la mia era una, diciamo, banale depressione postpartum, ma quante donne conosco che hanno anche degli elementi di psicosi e che comunque sono seguite molto bene dalle loro psichiatri, che comunque le rassicurano sul fatto che non sono donne che potrebbero compiere un atto di questo tipo, perché un bravo medico psichiatra se ne accorge se di fronte c'è una paziente che potrebbe o non potrebbe. Io ho parlato con tanti psichiatri che lavorano con questi casi e loro te lo dicono: io me ne accorgo, ma la devo vedere.
E certo.
Cioè, in qualche modo mi deve arrivare, perché non è che vado nella campagna a fare diagnosi a pioggia. Quindi in qualche modo qualcuno me la deve segnalare, cioè noi dovremmo iniziare a muoverci di più. Quando vediamo qualche cosa che davvero ci suggerisce che non è la persona che parla con il muro che sente le voci, quelle persone nel 99% dei casi sono innocue. Le persone che ci devono preoccupare di più sono proprio persone che mostrano una totale mancanza di empatia e che mostrano distacco. È il distacco, è la mancanza di empatia, è la freddezza, quella che viene chiamata freddezza, unita poi a comportamenti di, appunto, lei era chiusa, era molto rigida, picchiava la bambina. Porca miseria, cosa ti serve ancora di più?
Direi che
qualcosa davvero non va.
Direi che è stato un intervento veramente molto duro, ma molto importante, quello di Marusca Albertazzi. No, no, assolutamente, però andava fatto. Il bello di avere insieme una rubrica settimanale è che possiamo permetterci momenti di vari tipi, vari registri. Oggi il registro era giusto tenerlo così, anzi, preannuncio agli ascoltatori che sicuramente domani faremo anche un articolo su Tag 24, perché quello che hai detto e che hai spiegato molto bene è veramente un passaggio importante, e spero anzi che se vogliamo proprio dare un senso a una morte insensata come quella di Elena, possa essere proprio questo, che sia da monito per situazioni future in cui magari andare dallo psichiatra evita di finire in cronaca. Grazie Marusca, ci sentiamo tra una settimana.
Grazie Luca, grazie a tutti.
Ciao.
Ciao ragazzi.